un credo che polarizza molto, una volta invece era un credo assoluto, ora è un po' più relativo, ma comunque rimane una vera eroina dei nostri tempi, ovvero la scienza, un ideale, no, di razionalità che ci porta avanti. E dico questo non per ironizzare, al contrario, per voler dimostrare l'esatto opposto, ma lo dico perché comunque la scienza è un sistema con le sue contraddizioni evidentemente anche ben legate al mondo in cui è immersa, ed è più o meno di scienza che parleremo per parecchio tempo nella puntata di oggi, non solamente
soprattutto per parecchio tempo.
Soprattutto per parecchio tempo, bravo. C'è sempre la consueta sezione delle notiziole che vi attende per stroncarvi quando siete stanchi, allora lì vi arriva la mazzata finale. Però per un po' parleremo di scienza. E di scienza volevamo partire con una piccola osservazione che può sembrare un po' avulsa dal contesto, ma invece vedremo che la notizia d'attualità tornerà immediatamente. Ed è...
Ma io partirei con una critica più che un'osservazione.
Forse però è la stessa cosa, prego, prego. No, magari critica, un'osservazione critica.
La critica è che riguarda il mondo scientifico. La scienza, tutti quelli che ci sono approcciati un po' col mondo scientifico sanno che il mondo scientifico è caotico. C'è un sacco di roba e si sente come la necessità di organizzarlo.
Eh sì, e se ne sente tantissimo, mi sembra, la necessità, perché io non sono mai stato un grande scienziato, ma adesso lo sono molto meno di quanto lo ero quando ero più giovane, ne so un po' di meno, ma chi è più in questo mondo mi dice, ovvero ad esempio, per esempio tu mi dici che ci sono sempre in aumento l'argomento delle review, le meta review, le analisi, questa parte cresce molto, ci spieghi che sia, diciamo, proprio di che stiamo parlando, perché non è detto che chiunque abbia questo lessico, e anche qual è il significato profondo, se vuoi.
Sì, diciamo che nel mondo scientifico, diciamo, moderno, recente, degli ultimi 20 anni più o meno, quello che si è potuto notare è che tirati probabilmente dal modo di avanzamento della carriera scientifica, che essenzialmente era basato sul soddisfacimento di regole di produttività che erano misurate sulla base di taluni indici, di cui, diciamo, poi parleremo più avanti, indici, diciamo, che sono basati essenzialmente sulla popolarità sul numero di pubblicazioni fatte e sulla popolarità delle stesse. Sostanzialmente quello che è successo è che, allo scopo di aumentare il numero di pubblicazioni e di renderle popolari, sono aumentati tantissimo gli esperimenti, cioè la produzione di dati dura e pura, perché faccio un dato, faccio un articolo, aumento i miei parametri bibliometrici di uno 0, che mi interessa.
Parametri bibliometrici dopo lo spiegheremo meglio, sì, però parametri. Diciamo che per adesso
i miei parametri di uno 0,
perché più o meno, adesso poi lo vedremo meglio, più articoli scrivi e tra virgolette meglio è, non meglio è per un fine collettivo, ma meglio è per dei fini tuoi personali o anche delle organizzazioni di cui fai parte. Però senti, tu hai detto che si producono più esperimenti, questo a me, no, che venirebbe da dire, beh, ma bene, no, cioè in fondo l'esperimento è uno proprio dei passaggi chiave della scienza.
Sì, però dovrebbe funzionare nella costruzione di una, diciamo, l'esperimento scientifico dovrebbe servire a convalidare o non convalidare un modello che poi dovrebbe avere alla base una teoria, e quindi in realtà alla fine il concetto, quello che dovrebbe venire fuori, è che la teoria è confermata, migliorata, dimostrata falsa, insomma.
Immagino talvolta anche a raccogliere dati preliminarmente, no? Perché poi fare le teorie senza avere nessun dato né pro né contro, poi rischia un po' di essere...
È vero, però per iniziare a produrre dati comunque devi avere almeno un modello, magari non hai proprio una teoria, ma almeno un modello ce lo devi avere. E quello che invece si nota, almeno quello che ho notato io nella mia esperienza, è la produzione di dati, diciamo, che in realtà non sono altro che reiterazioni di dati precedenti, cioè tu utilizzi un modello già bello e noto, con una teoria già ampiamente consolidata, semplicemente aumenti il numero di esperimenti che fai cambiando qualche variabile, cambiando qualche cosa. Lo scopo principale di questa cosa, questi dati non servono veramente per un avanzamento della scienza, ecco, per usare un termine aulico. Il grosso servono semplicemente per pubblicare più materiale.
Ho capito, quindi il lavoro rimane un po' fine a se stesso, sì. E questo è purtroppo è un classico di tutti quanti i lavori, e tu dici non è che più esperimenti, spesso per poter fare più esperimenti, perché questi servono da un punto di vista proprio strettamente lavorativo, questi esperimenti diventano poi a un certo punto privi di senso. Si fanno tanti esperimenti che sono tecnicamente diversi, ma non aggiungono davvero un granché alla comprensione generale, certo, di un argomento.
Perché lo scopo finale dovrebbe essere raffinare i modelli e elaborare teorie, non semplicemente produrre da aumentare il numero di dati prodotti. Tra l'altro, un'altra cosa che è venuta fuori negli ultimi tempi, questo più recente della produzione massiva di dati, diciamo, è l'aumento del numero di review, meta-analisi. Cosa sono le review? Nel linguaggio, diciamo, gergale, probabilmente, una review rispetto a un articolo è una cosa che sostanzialmente rivede la bibliografia di un argomento in un dato periodo e diciamo la commenta, identifica i pattern, cerca di diciamo di trovarci qualche cosa per aggiornare sostanzialmente i lettori su quello che sta succedendo in quel dato settore. Ora, le review sono sempre esistite, anzi nel periodi precedenti, anni 70-80, le review erano considerate anzi degli articoli, gli articoli più importanti. Perché? Perché se noi andiamo appunto anni 70-80, uno dei problemi principali per le persone era trovarli gli articoli, cioè trovare il materiale, per cui se tu avevi uno che si leggeva 200 articoli e ti faceva una visione d'insieme, tu all'epoca non c'era la rivista online, tu all'epoca dovevi avere la cosa di carta, ti pigliava la review di carta e là ci trovavi riferimenti a tutte le cose che poi potevi andare a cercare, quindi quello era una panacea.
Tanto che spesso, almeno io questo un po' me ne sembra di vedere, le review, mentre in genere l'articolo come funziona, che la ricercatrice, ricercatore fa un lavoro, poi scrive un articolo, lo invia da una rivista chiedendo, dicendo mi piacerebbe pubblicarlo. Le review talvolta, in alcuni casi, ormai direi sono in una minoranza, ma una volta erano invitate.
Spesso,
ti veniva chiesto, visto che sei una persona particolarmente esperta nel tuo campo, era anche un po' un riconoscimento il fatto di dire sei invitato a fare una review perché sei uno che ne sa.
Sì, prima era la maggior parte delle review era su invito, poi potevi proporre le tue. Quello che è successo poi negli ultimi, questa cosa è più recente, direi negli ultimi decina d'anni probabilmente, che le review sono diventate sempre più inflazionate, soprattutto sono aumentate le review proposte dai singoli ricercatori piuttosto che quelle su invito, e diciamo ci sono arrivate, sono venute fuori case editrici che come loro politica hanno quella di cercare di stimolare la produzione di review. Questo ha aumentato il numero di review rispetto al numero di articoli, cioè quindi ha aumentato la rielaborazione, se vogliamo, la meta-analisi rispetto ai dati originali. Ovviamente, dato che non devi fare dati originali, quello dell'elaboratore di dati altrui è diventata una figura presente nel panorama attuale. Perché se no, la questione è che ormai l'invito è diventato una cosa veramente di nicchia, quindi non devi avere una chiara fama prima che ti chiedano, e tu comunque cominci a proporre a raffica argomenti in cui tu ti leggi materiale bibliografico e scrivi i tuoi commenti e mandi. E quello è un modo per produrre articoli sostanzialmente senza dover fare l'esperimento. Quindi si è vista questa doppia crescita: produzione di dati massiva di dati, quindi enormi quantità di dati, e importanza, crescita, oserei dire quasi esponenziale, del numero di review.
E diciamo questo che direi
diciamo
forse
che non ne parleremo ora, perché sennò passiamo su un altro argomento, però se andatevi a guardare.
Strano.
Noi divaghiamo già abbastanza senza fare una divagazione modello autostrada, quindi questa la dico e basta. Se qualcuno può essere interessato a questa cosa, andate a guardare il caso della casa editrice MDPI, se lo cercate su Google lo troverete.
Il nome?
MDPI.
Quindi Milano, Domodossola, Palermo, Imola.
È una casa editrice ex svizzera, che ora ha sede credo negli Emirati Arabi, e che ha puntato tutta la sua politica sostanzialmente sull'incentivare le persone a produrre articoli di review o articoli di rielaborazione, di meta-analisi, come la volete chiamare. Quindi noi abbiamo queste due masse che sono venute fuori nel tempo,
che evidentemente rispongono, viene da dire, no, questa cosa delle review in qualche modo, i fenomeni perché esistono, perché raccolgono in genere più di una necessità. C'è la necessità, diciamo, di chi lavora, che è quella di campare, per cui scrivere review è, tra virgolette, cioè non voglio banalizzarlo, è un lavoro tutto quanto facile o almeno fattibile, e che chiaramente, come dire, va chiaramente a successo, nel senso, tu leggi degli articoli e quindi sei in grado di fare una review. Non è detto che fare degli esperimenti originali si concluda con esito positivo. Sì. Fare esperimenti originali è un rischio, può darsi anche che passi sei mesi e non concludi niente.
Se li fai seri è un rischio, se fai quelli, diciamo, per produrre articoli, quelli raramente costituiscono un rischio. Certo. Però,
ma dall'altro comunque, lato le review sono lette, evidentemente.
Però comunque il fatto è che c'è una cosa importante, che con le crisi economiche che ci sono per ora, le review hanno il vantaggio di essere a costo sostanzialmente zero, cioè tu leggi gli articoli, in generale le università hanno gli abbonamenti alle riviste, leggi gli articoli e ci rielabori sopra, quindi quello è un modo, diciamo, per tirare a campare per i ricercatori che non hanno fondi sostanzialmente.
Certo, e però dall'altro lato evidentemente le review sono lette, perché altrimenti, no, immagino il modello non funzionerebbe, e forse sono lette perché comunque cercare, no, di organizzare questo disordine evidentemente è una necessità.
Sì, è una necessità di molti, perché se ti arrivano una massa immane di dati, la maggior parte dei quali è inutile, che era il primo fenomeno, ovviamente nasce la necessità del secondo fenomeno, cercare di districarsi in mezzo a questi dati. Cioè, se sul mio argomento di ricerca escono 50 articoli l'anno, io me li posso leggere tutti. Se escono 5.000 articoli l'anno, non me li potrò mai leggere tutti. Allora mi andrò a cercare qualcuno che almeno dice di esserseli letto per conto mio, che sarebbe l'uso della review.
Esattamente. E a questo punto, ma per, come dire, se abbiamo un problema, a chi chiedere aiuto? Se non chiedere aiuto ai computer, a un algoritmo, possibilmente ad un'intelligenza artificiale.
Beh, del resto qua ci abbiamo una cosa che con le intelligenze artificiali vanno a nozze: un'enorme massa di dati è un qualcosa che alla fine si può considerare una rianalisi di questi dati, quindi proprio cose che l'intelligenza artificiale sembra fatta tagliata.
Sì, prendere dati, analizzarli, certo, cioè il fatto che gli articoli sono scritti in linguaggio umano e quindi va interpretato il linguaggio, ma ormai l'analisi del linguaggio umano insomma è parecchio avanzata. E quindi qui arriva questo progetto che è stato lanciato poco tempo fa da Meta, sempre perché Meta sarebbe Facebook, però non, questo sì, non
il
si
nome,
può dire.
Il nome di Facebook.
Meta è il vero nome di Facebook, esatto, è il nome anagrafico. E Meta ha tanto lavoro sull'intelligenza artificiale e ha lanciato in particolare Galactica.
Un nome di basse pretese.
Un nome di basse pretese, perché hanno sempre comunque questa cosa delle basse pretese, cioè la spocchia da informatico veramente traspare molto facilmente. Bene, parlando di spocchia, qual è la missione che loro stessi si dichiarano? Si dichiarano una missione niente di meno che di organizzare la scienza. Capito?
Sì, quindi se pensavate i scienziati che sono caotici, come abbiamo detto, hanno pensato
genio e sregolatezza,
sì,
si
infatti,
sa.
Hanno pensato di organizzarsi dando appunto cercando di districarsi in mezzo a tutte queste cose. C'è chi si districa per te e ti organizza.
Benissimo. Ora,
tra l'altro, se voi guardate la home page che c'era, perché ormai hanno sospeso il progetto di Galactica, la prima frase, secondo me, è molto interessante. La prima frase che c'era scritto era: la promessa originale del computing, cioè della computazione, era di risolvere il sovraccarico di informazioni nella scienza. Che è una cosa che a me non mi aveva avvertito, però, diciamo.
Sì, se non avessi chiesto, ma secondo te qual era la promessa originale della computazione? Anzi, io avrei detto, no, in realtà è il contrario, cioè, vabbè, qui sarebbe una mistificazione quello che loro dicono, perché se leggiamo attentamente loro dicono organizzare la scienza e non fare la scienza. Ma in realtà l'idea che le macchine potessero fare la scienza è stata analizzata e in realtà risolta, ma più risolta che risolta non si può, già da parecchio tempo, con quello che è il famoso teorema di Gödel, che ci dice che essenzialmente no, le macchine non possono o più con esattezza, le macchine non possono rispondere a tutte le domande che noi gli facciamo. Ad alcune domande le macchine non possono rispondere per lo stesso motivo per cui noi stessi non potremo rispondere. E questo è, diciamo, ha un po' messo una pietra sopra sull'idea che con i computer la matematica, tra virgolette, sarebbe risolta. Date abbastanza risorse, possiamo risolvere la matematica. Non è proprio
anche
così.
Questo, se volete, ve lo andate a cercare, il teorema di Gödel, perché se stiamo qua a parlarne, ci vediamo tra tre giorni.
Sì, ma una nostra trasmissione coerente non potrebbe mai essere completa.
Esatto.
Sull'argomento. Benissimo, quindi Galactica come funziona? È una specie di motore di ricerca, come funzionava sempre, perché ormai l'hanno ritirato per le critiche che enunceremo. Galactica è un motore di ricerca, tu scrivi la tua query, quindi la tua frase di ricerca, e chiedi per esempio voglio sapere qualcosa sull'efficacia di un certo farmaco per la cura di questa malattia, oppure
quale malattia?
Ma per esempio diciamo che per la polmonite, e lui mi dà un elenco di vari articoli per l'argomento. Ma te
a me interessava di più l'AIDS.
Questo non ti diamo risultati.
Come non ti risultati?
Non ti diamo risultati perché pare che su alcuni argomenti loro non ti danno risultati, cioè omessi dal loro corpus. Mancano dei temi di cui evidentemente forse l'umanità non ha dibattuto abbastanza, quindi magari non c'è stata produzione. Temi come per esempio il razzismo nella società è un tema su cui non ne sanno niente. Niente.
Sì, secondo non
sanno niente di teoria queer, non sanno nemmeno niente di AIDS. Evidentemente hanno omesso interamente alcune query che reputano controverse, ma qui controversa è una parola politicamente estremamente problematica.
Esatto, questa è la prima critica che viene da questa cosa. Cioè, praticamente Meta aveva avuto la spettacolare idea di mettere all'interno di questo software dei filtri che ti impedivano di cercare appunto gli argomenti controversi. Ora, ma questo, diciamo, giusto per dire, è l'esatto opposto di quello che dovrebbe essere la scienza, cioè che dovrebbe proprio per parlare di tutto non avere degli argomenti tabù.
Sì, esatto. E un'altra persona invece che si occupa tipo di riconoscimento delle immagini o qualcosa del genere ha fatto un po' di ricerche invece più specifiche su argomenti che evidentemente erano ammessi dal filtro di Meta e su cui il motore sembrava saperne qualcosa. Quindi ha chiesto per esempio stima realistica delle immagini umane in tre dimensioni per il vestito da una singola immagine o video, insomma un argomento estremamente specifico, e quello gli risponde con dei dati apparentemente interessanti. Ma se andiamo a guardare i dati che citano autori veri ma con titoli di articoli che non sono mai usciti.
Sì,
e conclusioni che non sono, che secondo questa persona che è un esperto dell'argomento dice queste conclusioni non rispecchiano assolutamente quelle che andreste a leggere.
Hanno sostanzialmente, il software mette in bocca a persone vere cose che non hanno mai detto, teorie che non hanno mai sostenuto.
E addirittura titoli di libri che non hanno mai scritto, di libri, di articoli, ma insomma titoli di pubblicazioni che non hanno mai scritto. E questa è la seconda critica che è arrivata molto in fretta, cioè non soltanto questi risultati sono inaccurati, quello sarebbe quasi il problema minore. Il problema è che l'inaccuratezza viene insieme però ad un aspetto esteriore che ha la faccia di un meccanismo che invece è autorevole, perché il tutto viene scritto in un buon linguaggio, ci sono delle citazioni, gli autori citati sono veri.
Sì, sostanzialmente.
Certo, io potrei andare a controllare e scoprire che però in effetti quei articoli, quando cita articoli che davvero esistono, non dicono quello che dicono. Ma l'intera questione di leggersi una review è perché non mi volevo leggere tutti gli articoli e me ne voglio leggere solamente pochi. E do retta a chi ha fatto la review che se mi fai una categorizzazione, no, mi raggruppi gli articoli in categorie, che questa categorizzazione ha un senso.
Certo, se tu invece qua mi mischi gli argomenti e semplicemente ottieni una cosa intermedia citando gli autori ma non corrispondentemente a quello che dicono, ma qua cade proprio il significato. Anche perché, e qua sto a citare una usanza cattiva, negativa di una buona parte del mondo scientifico, un sacco di persone, piuttosto quando trovano un riferimento in una review, citano il riferimento, cioè Tizio dice questo, Tizio ha sostenuto questo, pigliandolo alla review. In realtà, diciamo, una un comportamento scientificamente corretto prevede che tu ti vai a pigliare l'articolo originale e vedi che nell'articolo originale cosa c'è.
Certo.
Però molti in realtà fanno, diciamo, anche per il fatto che molte riviste non sono immediatamente accessibili, quello che fanno se non trovano l'articolo è pigliare l'affermazione della review e semplicemente riprodurre l'affermazione della review. Ora, se invece di fare questo ti pigli quella fatta da Meta e scopri che il tizio X non ha mai detto quello che ha detto, comincia a diventare complicato l'utilizzo di questa, come dire, meta-analisi, come la chiamano
sì.
loro.
A me questo ha fatto venire in mente una roba, vabbè, meravigliosa di circa 10 anni fa, che è questo articolo pubblicato su una rivista molto minore e che dopo questo articolo diventerà ancora molto più minore. L'articolo si chiama
Colpo di grazia.
Sì, direi colpo di grazia. L'articolo ha il titolo Nmap, l'internet è considerato pericoloso, pubblicato l'inference, il controllo e l'inference con il crunch scanning del DARPA, e vi leggo un piccolo pezzo che è interessante. L'approccio da ingegneria del software ad Nmap è definito non soltanto dall'investigazione delle remote procedure call, ma anche dalla necessità pratica degli orologi di Lamport. La nozione che i cibernetisti interferiscano con le RPC è generalmente ben ricevuta. Infatti pochi biologi non sono d'accordo con i miglioramenti della ricerca ASTAR, che rappresenta e incarna le tecniche principali della teoria. Ovviamente le modalità guidate dagli eventi e i browser sono basati completamente sull'assunzione che l'extreme programming e i convertitori digitale analogico non sono in conflitto con la messa in produzione di giochi di ruolo multiplayer.
Avete capito?
Manco noi. L'articolo è completamente generato casualmente. Le tizie hanno fatto un giocattolino che genera dei testi che sembrano degli articoli scientifici. Includono anche dei grafici, i grafici hanno le etichette, è tutto formattato per benino, ma quegli articoli sono chiaramente non senso, come penso si intuisca anche da quello che ho letto. Cioè, valga una per tutta, se anche non padroneggiate gli argomenti, in genere è raro che in un paragrafo ci siano 15 parole tecniche, no, diverse, che si riferiscono a aspetti estremamente diversi. Cioè, quello mischiava i biologi.
E soprattutto, appunto, che c'è un programmatore, un biologo, un ingegnere, sembra una barzelletta così.
Esattamente. Questo articolo è stato pubblicato dalla rivista. Evidentemente non l'ha mai letto nessuno, cioè non c'è altra spiegazione, nessuno lo può avere mai letto. Il titolo è chiaramente ridicolo, tra l'altro c'è anche, no, nel senso, un paragrafo che non vi ho letto, lo fa sembrare una roba molto roboante. Dice: stiamo pubblicando una cosa estremamente segreta, è una tecnica del DARPA, il DARPA è un apparato della difesa statunitense, insomma c'erano anche creato un'aspettativa enorme su qualcosa che poi è chiaramente falsa. Mi è venuto in mente perché evidentemente l'apparenza di un aspetto professionale in casi patologici può addirittura bastare per essere pubblicati su una rivista, ma in casi un po' più comuni può bastare almeno ad una persona distratta per prenderlo per buono. Penso sia abbastanza chiaro il problema. Spesso siamo abituati ad usare degli aspetti esteriori come dei filtri per capire se qualche cosa è interessante oppure no, no? Un po' come giudicare un libro da una copertina. Anche per articoli scientifici li si giudica molto da in quale rivista sono stati pubblicati, e questo ancora almeno si basa su un'esperienza pregressa, ma addirittura anche solamente dal fatto di sembrare degli articoli scientifici, proprio dall'aspetto del tutto esteriore. Forse vogliamo mettere... No, vai!
No, dicevo, per concludere poi mettiamo la musica. Il problema con queste cose prodotte da Galactica è proprio questo, che sono cose che esteriormente assomigliano a robe scientifiche, ma che se andate a leggere in realtà non dicono sostanzialmente la verità. Magari sono fatte meglio di quell'articolo là, nel senso che sono sicuramente fatte meglio, perché non dicono frasi senza senso, però comunque non dicono quello che direbbe un umano che ha letto veramente gli articoli.
Erano gli Scancanensi, questa era Intellectualize My Blackness, e con questa noi torniamo a parlare, cioè continuiamo a parlare di scienza con il pretesto che ci dà Galactica, perché vi abbiamo dato qualche esempio di alcuni problemi che aveva questo sistema, problemi che in alcuni casi sono proprio problemi espressamente politici. Il filtro, la censura, come lo vogliamo chiamare, che hanno fatto su interi argomenti reputandoli controversi, lo immagino io che sarà questo il linguaggio che hanno usato internamente, è estremamente problematico, perché l'idea di tagliare una cosa in base a all'idea di offrire solamente cose sicure, no? Cose accettabile tutta la famiglia è un approccio che noi
abbiamo visto tante volte nella storia, però diciamo è una cosa che ormai in questo periodo storico non è più accettabile.
Sì, non è più accettabile in realtà nel contesto scientifico, perché come funzionano i motori di ricerca funzionano ancora, in cui il concetto di safe search è ancora ben presente, no? L'idea che il controllo parentale si esprima nella proibizione di ricercare alcuni interi argomenti è ancora la realtà.
Sì, ora diciamo che questa cosa non è una cosa nuova. Quando si muovevano i primi passi nelle università su mettere filtri alla ricerca sul web, io mi ricordo che prima una settimana l'università dove ero io praticamente misero un filtro a keyword sulle ricerche sul web, e praticamente successe una rivoluzione nei dipartimenti di biologia, perché praticamente non potevano cercare più niente che avesse a che fare con la riproduzione, perché
un argomento con filtro, non di loro interesse,
un argomento che era stato filtrato via, quindi, ma questo stiamo parlando di 20 anni fa, ora diciamo dovremmo averlo superato questa fase.
non proprio così. Alcuni sono problemi strutturali politici, problemi che in un certo senso si potrebbe credere, diciamo, evidentemente il gruppo che ha fatto queste scelte la pensa così, possiamo aspettare che cambi idea loro e possiamo anche pensare che un altro gruppo potrebbe invece fare scelte molto più aperte.
Ma diciamo che secondo me non è tanto se il gruppo pensava o non pensava in questa maniera, quanto che volevano evitare un caso che era già successo nel passato, sempre con Facebook, che era quello di BlenderBot.
BlenderBot, il bot che con cui parlare, di chatbot è pieno il mondo, aspetta, era di Microsoft BlenderBot, non era di Facebook, secondo me, no, vabbè, comunque di chi fosse imparava leggendo i commenti in rete, così li produceva, e infatti imparava benissimo, era chiaramente razzista e niente, in senso
è molto biased su molti argomenti. Ora probabilmente no, mi pare che comunque fosse, aspetta, controlliamo, ma mi pare che comunque fosse di Facebook.
Quindi insomma, no, diciamo,
era di Facebook. L'idea, di Facebook. Diciamo, era probabilmente che volevano evitare un'altra figuraccia come appunto il chatbot che era diventato razzista, e allora per evitare che anche Galactica mostrasse queste categorie hanno cominciato
avevamo ragione entrambi, anche a Microsoft è passata per la stessa cosa. Però Microsoft ha fatto una roba che imparava da Twitter ed era diventata razzista.
Ok, no, questo BlenderBot invece era di Facebook, quindi avevano già visto il problema e probabilmente volevano evitare che anche quest'altro software potesse cominciare a inclinare verso cose razziste. Vabbè, comunque.
Cioè, tipo, quando dico che era razzista è tipo perché questo coso twittava Hitler aveva ragione, odio gli ebrei. Questo livello di, sì, quello di essere vagamente razzista.
Quello di Microsoft, okay? Si chiamava Tai.
Sì, Tai, forse si pronuncia Tai, non lo so.
Sì, ma comunque la cosa più divertente di questo chatbot di Facebook era che a un certo punto esprimeva il fatto che da quando aveva cancellato Facebook il chatbot, la sua vita era stata molto migliore. Era famosa questa cosa che a un certo punto concludeva.
E quindi forse volevano evitare problemi del genere. Che problemi? Ma come mai esiste quel problema? Cioè, io non penso, no? Anzi, ne sono sicuro che alla Microsoft abbiano deciso: facciamo così, facciamo un bot, lo andiamo in un posto, no, in un contesto pubblico per mostrare quanto siamo fighi, e poi questo diventa un nazista e chiaramente avremo un enorme danno di reputazione. Evidentemente Sorba non era intenzionale, però probabilmente era strutturale, cioè a meno di pensare che questi fanno ripetutamente lo stesso errore, perché sono gente che non sa fare il suo lavoro, tutti. Allora forse è un'ipotesi minore.
Una sorta di elitismo in questa tua affermazione.
No, volevo dire, o pensiamo questo, che nessuno è capace a fare niente, oppure più probabilmente il problema era strutturale. No, e per questo si continua a ripetere, e per questo a questo giro Meta ci ha messo una toppa in un modo forse peggiore del problema, ma evidentemente ci hanno pensato, hanno dovuto metterci una toppa orrenda, perché hanno detto altrimenti rifacciamo lo stesso, certo, scandalo
perché,
che fanno quegli
perché
altri.
Perché probabilmente il problema strutturale c'è ed è più o meno sempre lo stesso. E in realtà, diciamo, come vi presenteremo ora, è diviso in due, diciamo, argomenti. Uno è la base di dati da cui queste cose, questi software pescano, che sono intelligenze artificiali, sono addestrate contro una base di dati, pescano su una base di dati, bisogna vedere quanto questa base di dati è pulita. E secondo, che è quello di cui parlavamo prima, è sui criteri che utilizzano per stabilire se una cosa è degna di essere, diciamo, di essere imparata, ecco, l'intelligenza artificiale, oppure no. Allora, partiamo da quest'ultima cosa. Che metri utilizziamo?
Quindi, come decidere cosa è scienza e cosa no? Questa è la domanda?
Nel caso di Galactica, è sostanzialmente capire cosa è importante e cosa no, cosa è degno di essere introdotto in queste meta-analisi scientifiche e cosa no.
Ovvero un filtro di sbarramento, sostanzialmente. E il problema a riguardo non è un problema che riguarda solamente le intelligenze artificiali, perché come sta accadendo, mi sembra di continuo, ogni volta che c'è qualcosa di nuovo da questo mondo, il problema che pongo l'intelligenza artificiale è che loro stanno amplificando dei temi che erano comunque dei temi difficili per tutti, ma che diventano dei temi che creano problemi veri, oppure che creano problemi nuovi quando vengono quando qualche cosa viene gestito in maniera automatica da dei computer. E qui il tema chiave è proprio questo: ma quindi che cosa è scienza e che cosa non lo è? Perché attualmente la domanda è estremamente difficile, e l'approccio più comune è quello di fare, se andassimo a criteri, quindi è un articolo scientifico, è un articolo che ha subito una peer review, in realtà ci troveremmo di fronte ad una ricorsione, cioè, perché una peer review è una revisione tra pari. I pari sono, quindi sono persone che anche loro sono scienziati, e sei scienziato se fai gli articoli scientifici, quindi il problema non si è risolto qui, cioè nel senso, sei uno scienziato se pubblichi gli articoli che uno scienziato ti ha fatto la revisione, ok? Quindi come si sblocca questo ciclo? Certo. Non ne usciamo fuori, oppure facciamo proprio l'elenco e facciamo un elenco di riviste che vanno bene e allora la scienza sono loro e tutti gli altri non sono scienza. Capite che ognuno di questi due problemi, di queste due soluzioni, in realtà è una non soluzione, perché il problema dell'autoreferenzialità della scienza è diventato un problema socialmente rilevante, e quindi basarsi solamente su un elenco potrebbe essere contraddittorio e sicuramente non fa che certificare le contraddizioni in cui già ci troviamo. Per certo. Cui tu, siccome non sei in quell'elenco, potresti non essere in quell'elenco per tantissimi motivi, per esempio potresti non essere in quell'elenco perché magari non sei, no, la tua rivista non è in una lingua che è molto ben accettata dalla comunità scientifica, ma questo di principio non ha niente a che fare con il valore di quello che scrivi, che può essere assolutamente interessante e ben curato. Eppure questo può causare, oppure no, ci sono mille motivi per cui potresti essere escluso da questa lista senza nessun buon motivo. E in ogni caso a quel punto bisogna capire, no, quale lista si prende. Quale lista prendiamo? Ne fanno un'altra nuova loro, quelli di Meta? Si affidano alla rivista, no, alla lista stilata da un'organizzazione statunitense? Ogni soluzione diventa problematica.
Sì, in realtà... in realtà non sappiamo esattamente che cosa utilizzi, possiamo fare delle ipotesi. Questo riguarda appunto la base di dati da cui partono. L'ipotesi, quella che dicevi tu, l'ipotesi diciamo numero uno, cioè sostanzialmente che loro facciano una lista, probabilmente sarà biased perché una serie di cose non ci saranno. Se loro vogliono risolvere questa cosa, probabilmente non utilizzeranno una lista, ma cercheranno di fare in modo che l'intelligenza artificiale riconosca da sola quali cose sono degne di essere considerate scientifiche. Ma allora qua passa il problema, la palla passa a un altro problema. E che come fa? Che metriche utilizza per dire questo è un articolo scientifico oppure no? Perché ci sono, diciamo, perlomeno due macro possibilità. Una è che sostanzialmente si comporti come si comportano i sistemi di valutazione della produzione scientifica al momento.
Cioè non verificano i fatti.
Cioè non verificano i fatti, semplicemente controllano, non leggono, non si ingeriscono nell'argomento, ma semplicemente controllano se l'argomento, se quell'articolo è stato pubblicato su una rivista famosa, dove famosa è famosa in senso scientifico, cioè che ha un grande impact factor, che sostanzialmente impact factor è stabilito, è calcolato sulla base delle citazioni che quella rivista riceve, che tutti gli articoli di una data rivista ricevono negli anni successivi.
Quindi anche se lo so che non è proprio così la definizione, l'impact factor è qualche cosa che cresce se si ricevono citazioni.
E cresce se si ricevono citazioni.
Ok, quindi è un indice sostanzialmente di popolarità.
È un indice di popolarità.
All'interno però di un consenso che si ritiene... limitato, cioè nel se lo cito io sul mio blog non conta.
Sì, perché il principio è proprio questo, che tu hai il delle riviste che possono fare citazioni, che generalmente sono quelle iscritte all'interno di alcuni database che hanno un numero di pubblicazione seriale, cioè un SSN, e queste possono, diciamo, vanno a costituire il monte citazioni. Facendo un calcolo nell'arco di anni, non mi ricordo se è 5 o 10 anni, si ottiene un numero, questo numero è l'impact factor. Questa è una cosa che si utilizza per misurare, diciamo, ogni rivista c'ha un suo impact factor. Se un impact, un argomento sta in un dato impact, cioè se una, come dire, un articolo sono dato a rivista, allora, e questa rivista è un impact factor alto, allora l'articolo, indipendentemente da chi sia scritto l'articolo o che cosa dica, è considerato più valido di una di un impact factor minore. Poi tu vai a guardare le indicazioni dell'articolo stesso, tipo quante citazioni ha avuto quello stesso articolo, oppure quante citazioni hanno avuto,
da chi,
oppure chi sono gli autori. Questi autori possono essere possono avere essere misurati tra virgolette tramite altri parametri, tipo gli H-index. Gli H-index sono degli indici anche loro calcolati sulla base delle citazioni ottenute dagli articoli pubblicati dal
cioè correggimi se sbaglio, guardate... ci sono tanti modi di fare conteggi, anche perché dipende cosa vogliamo contare, se un articolo, un autore, una rivista, ma tutti, letteralmente tutti questi si basano esclusivamente in un modo o nell'altro sulle citazioni.
Si basano, cioè, per lo più sulle citazioni.
Quindi le citazioni sono il dato grezzo. E sì, poi la questione è il come le contiamo queste, esatto, citazioni. Valgono tutte uguali? Valgono in base a chi le fa? Sì. Valgono in base a dove stanno l'articolo?
Sì, un altro parametro.
Però il dato chiave sono le citazioni.
Sì. Un altro parametro è la persistenza. Dove la persistenza, anche qua, è misurata con le citazioni. Cosa sarebbe la persistenza di un articolo? Se dopo, per esempio, potrebbe succedere che un articolo ottiene tutte le sue citazioni nell'arco dei primi 2 anni dopo che è stato prodotto e poi non se ne sente più parlare. Viceversa, ci possono essere articoli che anche tipo 10 anni, 15 anni dopo che sono stati pubblicati vengono citati. Quindi questo vuol dire che i secondi avranno un'alta persistenza. E questo è considerato una cosa positiva, cioè nel senso che tu fai un articolo che per 15 anni rimane attuale, vuol dire che hai fatto una cosa importante. E questa cosa va a pesare poi sulle riviste, quindi sostanzialmente sono tutti cose che vanno a fare un ranking.
Ranking, bravo, hai detto una parola che, a parte essere la traduzione in inglese di graduatoria, ma la parola mi richiama subito abbiamo detto tante metriche, ma una metrica che secondo me è particolarmente evocativa e ci fa subito capire qual è il problema che stiamo ponendo. Perché un'altra metrica che qualche volta viene usata, non la principale, ma a volte viene usata, è la metrica chiamata PageRank. Il PageRank è una tecnica, è un altro dei modi di contare, ed è famoso il PageRank perché è stato presentato da quelli che poi hanno fatto Google. Cioè, diciamo, quando Google nasce come una cosa molto piccola, nasce perché 2 persone avevano avuto l'idea di usare, era ancora un problema aperto come fare il motore di ricerca, hanno detto: ma se usassimo questa tecnica per ordinare le pagine? E hanno fatto una tecnica chiamata PageRank. Dato che, con un po' di generalizzazione, in effetti il modello del web, in cui c'è il link, cioè il collegamento da una pagina ad un'altra, non è che sia tanto diverso dal modello della citazione. La citazione è una sorta di collegamento da un articolo che cita all'articolo citato. E quindi in effetti il modello è simile, ed è stato utilizzato questo modello anche per che si usi principalmente in ambito proprio dei motori di ricerca, sotto i motori di ricerca web. In realtà l'articolo, questa tecnica è stata utilizzata anche per gli articoli scientifici. Questo penso che ci porti, insomma, subito, se già la cosa non fosse chiara, ad avere più chiaro in testa che il modo che attualmente la scienza ha di determinare quali articoli sono più rilevanti e quali meno sono metriche di popolarità.
Sì, sostanzialmente siamo vicini a Sanremo.
Sì, esatto. E allora forse magari per qualcuno di noi può essere, magari per qualcuno di noi l'approccio direttamente parlando di ricerca scientifica è più naturale. Per me invece mi viene da guardare più al mondo dell'informatica, chiedendomi: e quindi che cos'è che è successo storicamente nel mondo dei motori di ricerca, visto che tutti quanti vogliono stare in alto, le persone vogliono stare in alto nel PageRank su Google perché così hanno, diciamo, più visitatori e quindi probabilmente più soldi o più notorietà o più qualcosa del genere, e vuole stare in alto nei vari indici della ricerca per motivi altrettanto, in fondo, simili.
Sì, fare più soldi.
E quindi vediamo, se guardiamo i motori di ricerca, c'è il tema di quella che viene chiamata SEO, no? SEO è Search Engine Optimization, quindi ottimizzazione per i motori di ricerca. Che cos'è la SEO? Cioè, in che consiste in pratica? Consiste nel fatto che tu hai un sito, in quel sito parli del tuo hobby principale, che è, non lo so, fare birdwatching. fishing, ok? Tu vai nel bosco e ti metti col binocolo e parli degli uccelli. Non lo vede nessuno questo blog, ma è interessantissimo questo sito. E allora come fai per spargere la voce di più al mondo? O caso un po' più realistico, tu vendi pantofole e vorresti vendere il doppio delle pantofole, perché se vendessi il doppio delle pantofole ti potresti comprare la casa al mare, cosa che ti piacerebbe molto. E come fai a vendere il doppio delle pantofole? Cerchi di salire su Google. E come cerchi di salire su Google? Perché i dati veri tu li hai già scritti sul sito che già hai, no? Cioè hai scritto che vendi pantofole, hai scritto il prezzo delle pantofole, hai scritto le informazioni di contatto, hai scritto tutto quanto quello che andava scritto, non c'è mica nient'altro. Beh, però puoi fare in modo di sembrare meglio e così di salire di PageRank e portarti su. Poi in realtà ormai Google non usa più il PageRank come unico indicatore, ma tanto ormai penso che l'analogia sia ben stabilita. E così fanno le persone che stanno alla ricerca e da questo traggono il loro reddito. E da qui viene, scusate se l'argomento rischia di essere un po' circolare, il fatto che nominavi all'inizio, per cui gli esperimenti vengono moltiplicati e spezzati in tantissimi articoli. Perché questo anche in molte metriche, magari non in tutte, aiuta.
Certo, oppure anche la produzione massiva di review, perché queste, una review, allora un articolo normalmente contiene una trentina di citazioni. Una bella review ne può contenere anche 200, quindi è una review è un botto che tu fai, perché pubblicando una review tu riesci a citare contemporaneamente un sacco di altri articoli.
Ora, citare di principio a te non ti dà niente in cambio, però insomma, noi trasmettiamo da Roma in Italia, è un dout des,
certo.
Io cito un sacco di amici, poi voi vedete un po' se volete citarmi anche voi a mia volta, cortesia sarebbe che io vi ho citato e voi mi citate. E torna quindi il blog roll.
Sì.
Quello, no, che ormai è una tecnica che non si usa più, ma che un po' di tempo è esistita, no? Il blog roll, link ring, anzi prima si chiamava, cioè la pratica di da un proprio sito linkare altri siti. Ora, quella si è sempre fatta, innanzitutto, cioè, perché a volte, no, era proprio una cosa che uno voleva fare, cioè io ho un sito e voglio scrivere siti consigliati, ti segnalo dei siti rari, no, che pochi conoscono, ma che secondo me sono delle vere chicche, e questo è un uso naturale, intuitivo, del tutto buono del link. Poi possiamo anche fare che invece c'è, cioè, pure un tipo, ma se tu mi dai, no, se tu mi dai 30 centesimi e io metto il link tuo, però io questa cosa la faccio 200 volte e quindi così mi sono fatto 60 euro semplicemente linkando un'altra persona,
oppure
poi tu mi linki a vicenda,
esatto, siccome tutti e due sul sito c'avete per esempio gli AdSense, comunque questa cosa crea un piccolo guadagno in più, che comunque è un guadagno in più nel mondo della ricerca. Io vedo che tu mi citi tante volte, a un certo punto dirò, oh, guarda un po', questo è così gentile che mi cita, lo cito pure io, diciamo, ipotizzando che non c'è stato un collegamento, diciamo, diretto, però comunque anche nella migliore delle ipotesi, nella cosa più pulita possibile, comunque questo è quello che succede. Quindi diciamo il problema che noi vediamo è che anche nel mondo scientifico reale sostanzialmente noi abbiamo la popolarità come metro principale o comunque uno dei metri principali per valutare la produttività il valore di un articolo, di un prodotto scientifico. Ora, a questo punto vorrei, tra virgolette, spezzare una lancia nei confronti di Meta o di chi ha sviluppato Galactica. Ma se io dovessi sviluppare un'intelligenza artificiale per valutare i prodotti scientifici, visto che nel mondo reale i prodotti scientifici utilizzano una metrica di per lo più di popolarità, che metriche mi verrebbe naturale utilizzare?
Di nuovo, metriche di popolarità.
Ovviamente.
Ma sono pratiche da utilizzare in termini tecnico. Sono in fondo ben ricevute, nel senso, sono lo standard nel mondo scientifico. Non è una mossa coraggiosa da fare. In fondo, dando risultati più o meno sensati, e quindi
perché no? Il problema è che le metriche di popolarità sono proprio le stesse, passando di nuovo all'esempio di chatbot, sono proprio le stesse che generano quelle aberrazioni. Perché? Perché chatbot era diventato razzista? Perché siccome le frasi razziste erano comunissime, alla fine quello imparava prevalentemente le cose più comuni. Idem Galactica, se utilizza una metrica di popolarità, ovviamente non, diciamo, darà un peso maggiore alle cose che sono più discusse, indipendentemente dal valore delle cose stesse. Quindi magari un argomento di scarsissima importanza ma iperdiscusso, scalerà le graduatorie fino a diventare un argomento principale e sarà incluso magari in diciamo in uno di queste meta-analisi di Galattica, affidandolo magari a un autore che magari ne ha parlato di questa cosa, ma ne ha parlato, ma non sono certo le cose, la cosa principale di cui parlava, perché una persona magari riesce a capire la differenza, diciamo, tra un argomento scientificamente o teoricamente rilevante, magari detto da un autore, e delle cose che magari sono ripetute tante volte, ma in realtà hanno scarso peso. Una macchina, no, se tu hai un articolo in cui dici una affermazione fondante per la scienza e 100.000 ripetizioni di robe che hanno scarso uso, comunque la macchina propenderà per le 100.000 ripetizioni. E quindi questo è uno possibile problema dell'idea stessa di una cosa come Galattica, cioè il fatto che qualcosa che ti riesca a estrarre una cosa scientificamente valida dai dati, facendo meta-analisi dei dati sulla base di qualche metrica, diciamo, probabilmente di questo tipo.
Sì, esatto, ed è un approccio che è estremamente prono a cadere, no, nella pseudoscienza, nel non distinguere tra metodo scientifico e metodo non scientifico, e mi pare che questo intorno in fondo giri la motivazione vera fa parte delle limitazioni del modo in cui vengono gestite le pubblicazioni scientifiche in questo momento, perché per esempio, no, quale dovrebbe essere un criterio chiave, no, tra per le singole scienze della pseudoscienza, è questi esperimenti, questi dati che vengono millantati, ma sono veri? Cioè, l'avete fatta la prova? Qualcuno le ha falsificate? Cioè, no? C'è qualche cosa a riguardo? Qualcuno l'ha mai confutata? Ecco, pare che, no, la confutazione non sia mai, no, un argomento che non trova molto spazio.
No, non trova assolutamente spazio, perché la confutazione...
Nemmeno la conferma, del resto. No, perché... Anzi, la conferma ancora meno.
Perché nelle metriche attuali, essendo metriche basate essenzialmente sulle citazioni, se tu hai un argomento, se tu hai un articolo che dice, fa un'affermazione, un altro articolo che nel cercare di diciamo di smentirlo magari lo conferma, sono due articoli. Ma se tu hai un articolo che dice delle cose assolutamente false su argomenti, diciamo, di pseudoscienza, e poi ci sono altri 100 articoli che danno di matto contro quell'articolo, cioè dicendo ha scritto cavolate, ma sono 100, 500 per dire questa cosa, questo farà sì che quell'argomento salga nel ranking semplicemente perché lo stanno attaccando.
Esattamente, l'argomento attaccato, che quindi per delle citazioni che si assume che sono tutte quante citazioni di conferma, cioè perché un argomento è, se un articolo è importante perché viene citato, evidentemente vuol dire che le citazioni non hanno qualità, sono tutte positive, non esiste la citazione negativa.
È un po'...
E del resto, dal punto di vista in cui invece io dovrei scrivere un articolo che confuta, rischio di guadagnarci molto poco, perché innanzitutto non è tanto proprio prassi, e poi il rischio di non essere mai citato da nessuno, perché qualcuno dovrebbe citare me? Semplicemente smetterà di citare l'originale dopo che l'ho dimostrato falso, ma tenderò a non essere mai citato, e quindi sarà un lavoro che io ho fatto per nulla, e quindi perché dovrei lavorare gratis? E questo per le confutazioni, ma è ancora peggio il caso delle conferme. Cioè, di principio un metodo scientifico ci dovrebbe dire che se un gruppo fa, no, degli esperimenti, ci dà dei dati, è buono se qualcun altro fa lo stesso esperimento e prova a riprodurlo. Ma se qualcuno perdesse tempo in questa maniera, fa un esperimento, lo riproduce, bene, confermo che ha tutto funzionato, l'articolo, cioè, perché non posso pubblicare un articolo che dico ho confermato i dati, perché questo chiaramente manca di originalità, e l'originalità è un tema importante per la selezione delle riviste scientifiche, cioè non ti vanno a pubblicare articoli non originali, quindi non puoi dire ho provato che la cosa del pendolo, quella di Galileo, cioè in effetti è proprio vera, funziona, non te lo fanno pubblicare perché ti dicono grazie, lo sapevamo già, e non te lo fanno pubblicare non solamente per articoli, no, per temi vecchi di 400 anni, ma nemmeno per una cosa che è uscita 6 mesi fa. Non, se tu ti vai e dici no, ho confermato una roba più recente, più discussa, quindi è ancora rilevante, anche quello in genere non te lo fanno pubblicare se non c'è almeno una componente di originalità. Quindi in effetti nel mondo di articoli scientifici la conferma non la trovate mai, e di conseguenza il fatto che gli articoli pseudoscientifici scientifici non trovino conferma, non è strano, perché nemmeno quelli veri trovano conferma. Quindi da un'analisi formale che va a guardare i pattern degli articoli, questi fatti non emergono mai.
E quindi si genera un sistema, come appunto si è dimostrato Galactica, che è prono a fare errori, cioè a pigliare, a fare affermazioni sostanzialmente sbagliate. Su questa cosa, diciamo, il problema sta anche nella base dei dati, cioè nella struttura, nell'uso di questa metrica, ma anche nella base dei dati, perché appunto se la base dei dati non è basata su un qualcosa di filtrato a monte, già questo sarebbe un problema. Non diciamo, l'unico filtro a valle è la popolarità, che rischia di fare sì che magari riviste estremamente autorevoli ma poco citate finiscano nel tritacarne con roba che magari pubblica cose di para pseudoscienza o roba del genere e che invece verrebbe, diciamo, confermata, per intendersi, giusto, per molte cose di pseudoscienza o di scienza, diciamo, fringe, oserei dire, cioè di argomenti discussi, ma anche di argomenti che si sono dimostrati falsi o politicamente rilevanti, tipo il riscaldamento globale, l'omeopatia, roba del genere. Spesso sono...
Il riscaldamento globale non si è dimostrato falso, giusto?
Cosa?
Rimango ancora sul mio. Il riscaldamento globale non si è dimostrato falso.
No,
si sta scaldando.
No, ma erano due argomenti che hanno due argomenti, due robe diverse.
Sì.
Cioè, nel senso, l'omeopatia, che è un argomento che sostanzialmente non c'è...
Se
ne discute, ma non c'è prova che abbia un qualunque funzionamento, contro il riscaldamento globale, che è una cosa di cui c'è prova, però c'è una quota di scienziati al soldo di qualcuno che vuole dimostrare che non è vero, che comunque pubblica articoli che dicono che non è vero. Come fanno? Fanno perché entrambi, perché questi argomenti vengono pubblicati su riviste che comunque sono riviste dotate di una di un ISSN, quindi valide diciamo, in tutto il computo delle citazioni eccetera, che comunque sono riviste diciamo
che compiacenti,
cioè io non so se Trump ci abbia una sua rivista scientifica oltre al suo social, ma certo, se ci fosse il giornale della Fondazione Trump, probabilmente un bell'articolo sul non esiste il riscaldamento climatico ci troverebbe facile pubblicazione. Idem come se non mi ricordo qual è quell'azienda canadese famosissima che fa cose omeopatiche, se quella avesse una propria rivista, sicuramente ci pubblicherebbero sopra cose che dimostrano che l'omeopatia è vera. Quindi queste cose, diciamo, siccome esistono pure queste cose qua, un sistema che prescinde dall'essere umano, queste le mette tutte nello stesso calderone. E quindi diciamo, da qua il problema.
Sì, del resto, come dire, se invece dobbiamo ringraziare di qualcosa questo tipo di ricerche, di tecnologie, è forse proprio, no, di quello di costringerci ad affrontare dei temi che già erano problematici da molto tempo. Cioè, perché un sistema che si basa semplicemente sull'apparenza formale, sull'avere le mail di un'università e cose del genere come metro per dimostrare di essere uno scienziato, è un sistema bacato, in maniera, no, un pochino simile al modo in cui l'uscita dei deepfake, cioè della possibilità tecnica di generare video in cui, diciamo, le facce dei personaggi sono sostituite con facce di altre persone, pur avendo creato una quantità di problemi e di sofferenza per persone reali molto grandi, ci costringe ad affrontare il fatto che l'idea che noi abbiamo dell'ovvietà, della veridicità di una prova visuale è in realtà ampiamente come dire, non è mica detto che sia vero, non è mai stato vero, perché è sempre stato possibile, no, di principio, si possono fare i fotomontaggi, si possono fare i fotomontaggi, perché non si può fare il videomontaggio, no, anche per una clip che dura non solamente, no, un fotogramma, ma per una clip di 30 secondi, con un po' di pazienza e con un buon budget si può fare. Ora il budget è sceso moltissimo e la domanda, no, mi sembra che sia fondamentale per tutti. Cioè, se vedi un mio video in cui faccio qualcosa, giureresti davvero che l'ho fatta io? E quindi almeno che di questi temi si parli, mi sembra una cosa importante. Io andrei con un altro stacco musicale, ma per l'argomento scientifico. L'abbiamo chiusa qui in... È passata solo un'ora. Non andate, rimanete caldi, va. Torniamo tra poco. Che ritmo, pure i Pet Shop Boys l'ho messo e con questa veramente la nostra trasmissione ha preso tutta un'altra piega, perché adesso questa qui introduce un momento chiaramente ludico in cui questo argomento, no, in cui si parlava un po' di scienza però in termini del tutto larghi, cioè non c'è stato niente di scientifico, è arrivato finalmente il momento di prendere il vostro quaderno a quadretti e prendere appunti, perché adesso vi entriamo nel merito in tutti i dettagli, no non è vero, scherzo, di un argomento di una certa complessità.
Cioè poi se volete i dettagli ci scrivete e noi vi facciamo una catena di 15 trasmissioni in cui diamo i dettagli,
ci risolvete il problema,
cioè,
metto qua, metto la musica e parla
per
lui.
Sei mesi No, comunque, volevamo semplicemente dire che, diciamo, appunto, spesso vi parliamo male di intelligenza artificiale, soprattutto dei tentativi spesso zoppicanti di Facebook, Google e affini di utilizzare queste intelligenze artificiali per produrre qualche cosa di sensato, che molto spesso vanno a finire in cose che sono nella migliore delle ipotesi sono sbagliate, nella peggiore sono pericolose.
E quindi però adesso per la par condicio dobbiamo dire condicio, anche
diciamo
cose buone.
Qualche volta qualche cosa buona nel senso che funziona apparentemente non dà problemi, la fanno. Per questo punto volevamo citare semplicemente il caso di anzi due casi in realtà che sono successi, uno diciamo nella prima metà di quest'anno e poi l'altro nel ora di mi pare a novembre, quindi da un mesetto fa, che riguarda due software, uno di Facebook e uno di DeepMind, che è una controllata di Google, quindi siamo sempre Facebook e Google sono in tutta la faccenda. Sì, però
quando si parla parliamo sempre delle stesse persone.
Queste persone comunque, questa Meta, anzi scusate, ho detto Google, Alphabet, scusate.
Questi lapsus, è stato un salto nel passato, salto dopo nel i Pet Shop Boys ci voleva.
Certo, perché Facebook ha fatto da poco questo un programma di intelligenza artificiale che si chiama ESM Fold, che è un programma che cerca di fare un guess, cioè di tirare e indovinare praticamente, però diciamo con una tecnica, e la struttura delle proteine sulla base dei dati del DNA di queste che avrebbe generato queste proteine, e che ha riuscito finora a stimare la bellezza di 600 milioni di proteine batteriche, che sono
che è tanto
che sono comunque ben di più di quelle che ha fatto AlphaFold, che era quella di Alphabet ovviamente, che all'inizio dell'anno era arrivata a un database di circa 200 milioni e che comunque vantaggio di Google, ti permetteva di scaricare gratuitamente le strutture.
Ah, quindi diciamo era data, quanto sono buoni, quanto invece sono buoni. Meta no.
No, non lo so, in realtà non lo so, però diciamo non gli articoli che abbiamo visto non lo dicono. Questo sistema di ESM Fold è un sistema più veloce di quello di Google, come approccia, però diciamo anche produce più errori. Però diciamo questo ci sta. Questa cosa perché è importante? È importante perché il folding delle proteine è uno degli argomenti di punta, diciamo, di argomenti sostanzialmente di difficile soluzione della scienza moderna. È importante sapere qual è il folding delle proteine, perché per esempio se vogliamo sviluppare farmaci, se vogliamo fare i vaccini, se vogliamo fare tutte queste cose qua, è opportuno sapere i recettori di queste cose come funzionano, e per capire come funzionano bisogna capire che forma hanno. Ora il sistema, il folding delle proteine è una cosa computazionalmente mostruosamente intensiva, nel senso che è una cosa che è inapprocciabile teoricamente a forza bruta, cioè non potete andarci a tentativi, dovete utilizzare le tecniche che vi permettono di ridurre lo spazio delle probabilità che andate ad esplorare, ma comunque sono cose diciamo computazionalmente incredibilmente pesanti, per cui non ci può andare a calcolo. E il guessing fatto con intelligenza artificiale invece sembra che stia funzionando bene, perché effettivamente pezzi di DNA simili tendono a generare proteine che alla fine si ripiegano in maniera simile, e quindi la popolarità in questo caso è una cosa che funziona abbastanza bene. Cioè se le proteine vanno a famiglie, se una data famiglia che deriva da determinati geni ha un determinato ripiegamento, verosimilmente anche le sue congeneri avranno un ripiegamento simile, quindi tirare a indovinare con intelligenza artificiale addestrata sembra che funzioni.
Questo non era tanto per dire che ci sono anche cose belle dell'intelligenza artificiale, a parte che sì, ma quanto per dare l'idea del fatto che questa uscita di Meta, che ha, no, per, come potete dire, ma Meta c'ha il suo social network, c'ha sta roba del metaverso che non sta andando da nessuna parte, insomma potrebbe essere uno dei più grandi flop della storia, poi chi lo sa, magari è presto per dirlo e perderò la scommessa, però insomma tutto punta da quella parte lì. non c'hanno già i loro problemi. Che mostra, che è uscita su Galactica, che c'entra? Beh, c'entra perché pur non essendo, no, il loro centro dell'attenzione per quanto riguarda quello che ne vede il grande pubblico, in realtà Meta, ma non solo Meta, sta dando grande attenzione allo sviluppo di tecniche dell'intelligenza artificiale in generale. Questa di Galactica non è la prima uscita, appunto, c'era già stata quella del chatbot disastrosa, c'era stata invece questa sul fondo delle proteine che invece ha avuto una buona riuscita, e probabilmente ce ne sono state molto altre che noi non sappiamo e non abbiamo notato.
Diciamo che stanno sperimentando a larga scala, allontanandosi tra l'altro sempre di più da quello che era il loro argomento, diciamo, di punta, perché se il chatbot lo potevate considerare, certo, parte sostanzialmente di una cosa che è utile per Facebook proprio come social network, ora il folding delle proteine direi proprio di no.
Esattamente, perché appunto vabbè, è evidente dirlo, Facebook è un social media, e allora si torna, lo so, mi dispiace, ma si ritorna a dover parlare di social media in questa trasmissione.